Romani capitolo 8, dal versetto 1 in poi.
Che cosa? No, ci sono delle latte. L'hai messo nella frutta?
Quello di cui stiamo per parlare è molto importante.
Romani 8?
Romani 8, dal versetto 1, leggiamo.
Hai detto Romani 8?
Dall'1 in poi.
Dal verso 1 al verso 8. Romani 8, dal verso 1 al verso 8.
Hai detto Romani 8?
Ho detto Romani 8, sì. Allora, per capire quello che dice per capire quello che dice Romani 8, dobbiamo leggere Romani 7. Ma no, leggiamo gli ultimi due versetti del versetto 7, del capitolo 7, perché nel capitolo 7 dei Romani Paolo fa delle dichiarazioni che sono ancora oggi fonte di divergenza, di studio, e che hanno creato anche delle linee di pensiero diverse. Romani 7, il versetto 24 dice così: o miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio che per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E nel capitolo 7 Paolo parla della battaglia che c'è dentro di noi quotidianamente. Infatti in alcuni momenti, in alcuni versi lui dice: quello che voglio non lo faccio, e quello che non vorrei fare invece lo faccio. Ora, cosa lui intendesse noi non lo sappiamo, sono affari suoi, ma noi non ci dobbiamo impicciare negli affari di Paolo.
Però.
Ma una cosa è certa, lui sta stabilendo un principio fondamentale, cioè noi non ci libereremo mai della carne, perché finché siamo in questo corpo noi avremo sempre la tentazione, avremo sempre la sofferenza di vivere sulla base delle emozioni, dei sentimenti, delle paure, eccetera eccetera. Il problema non è avere ad esempio paura, il problema è non lasciarsi dominare dalla paura. Il problema non è avere qualche momento di rabbia o di ira, perché ci sta. Gesù dice, c'è stato un momento in cui picchiava la frusta, liberarsi subito. E qua Paolo poi continua dicendo una cosa bellissima. Vi ricordate il versetto 24? Abbiamo appena letto: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? E dice qua al versetto 1, il capitolo 8, qualcosa che porta una grande liberazione ad ognuno di noi e a tutti quelli che leggono. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù.
Amen!
Alleluia! I quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E ora vediamo che significa camminare per la carne. La carne. O camminare per lo Spirito, perché la legge, attenzione al verso 2, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato.
Amen. No, non vada così.
Alleluia. La legge dello Spirito, c'è una legge. Paolo parlava della legge di Dio che è dentro di lui. La legge dello Spirito della vita mi ha liberato, non mi libererà, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, guardate qui al versetto 3, ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Cosa sta dicendo qua? Paolo sta dicendo una cosa. Secondo la legge antica, la legge di Mosè, nessuno di noi poteva adempierla e quindi nessuno di noi poteva essere giustificato per essa. Perché la forza che è nella legge sta proprio nel nostro peccato, quindi nella nostra carne. La legge esalta la nostra debolezza e la nostra incapacità di ubbidire a Dio. Paolo dice: la legge è stata data proprio per rinchiudere tutto sotto peccato, per far comprendere a tutti che nessuno può andare a Dio con le proprie forze. Ok? Però Paolo qua dice qualcosa di straordinario, dice: Gesù, pur avendo condiviso la nostra stessa carne, carne e sangue, ha adempiuto la legge, e non solo ha adempiuto la legge, ma si è appropriato di quella giustizia, quindi di tutta la potenza che c'è nella benedizione della legge, e l'ha data a tutti coloro che credono in Lui. Quindi significa che noi riceviamo tutto quello per il quale non abbiamo mai faticato, perché qualcuno ha faticato per noi, Cristo ha adempiuto la legge e noi abbiamo ricevuto la sua giustizia.
Amen.
Affinché la giustizia della legge si adempia in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Che significa camminare nella carne o camminare nello spirito? Andiamo avanti. Attenzione a questi versi, versetto 5. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Che significa essere nella carne o essere nello spirito? Camminare nella carne o camminare nello spirito? Avere una mente volta alle cose della carne, avere una mente volta alle cose dello spirito. Vedete, noi siamo degli esseri umani, siamo tutti esseri umani. La Bibbia dice una cosa bellissima: siamo stati creati spirito, anima e corpo. Cosa significa essere spirituali? Essere spirituali non significa non mangiare. Essere spirituale non significa fatti più in là perché io sono più santo di te. Essere spirituale non significa: ah mio signore, ma scusa, però a te non vai sempre a pescare, no? Perché tu sei carnale. Pensi alla carne dei pesci. La carne dei mazzamani. Essere carnali o essere spirituali, che cosa significa letteralmente? Essere spirituale significa avere la mente rivolta alle cose dello spirito. Cioè, significa essere coscienti del mondo spirituale. Quando noi non siamo coscienti del mondo spirituale, noi siamo coscienti soltanto del mondo carnale. Il mondo carnale che su cosa si basa? Il mondo carnale si basa sui nostri cinque sensi: ciò che vediamo, ciò che udiamo, ciò che odoriamo, ciò che gustiamo e ciò che tocchiamo. Se voi ci fate caso un attimo, quando una persona vive al di fuori della fede, non è controllata da altro se non da questo. L'unico modo come il diavolo riuscirà a tenerti carnale e a tenerti sempre aggrappato ai tuoi cinque sensi, senza mai comprendere che c'è un regno soprannaturale, che è il regno dello spirito. Essere spirituali non significa essere santoni o messi sopra un monte o ritirarsi in digiuno, preghiera, P40 yoga. Questo non è essere spirituale. Dio ti può chiedere di fare questo? Assolutamente sì, ma non è questo il marchio della spiritualità. Essere spirituali significa essere coscienti delle cose dello spirito. Faccio un esempio. Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, spiriti malvagi che operano al presente nei luoghi celesti. Quando noi siamo carnali, significa che se qualcuno ci sta facendo del male, lui è il nostro nemico e ce la prendiamo con lui. Noi stiamo vivendo la nostra vita centrati sui cinque sensi. Ma quando io comprendo che dietro chi mi fa del male c'è qualcos'altro, quello fa di me una persona spirituale, perché io capisco e sono cosciente del mondo spirituale, non solo degli spiriti o dei demoni, ok? Stiamo parlando del mondo spirituale. Dio è spirito. Guardate un attimo in Ebrei 11. Vi ricordo che quando io realizzai la potenza di questo verso, qualcosa cambiò dentro di me. Leggiamo Ebrei 11, 1, 2, 3, dai. Ebrei 11, 1, 2, 3. Ora la fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono. I cinque sensi su cosa si basano? Lo tocco, quindi esiste. Se non lo tocco, non esiste. I miei occhi lo riesco a vedere? Se lo vedo c'è. Lo riesco a sentire? Se lo vedo c'è. La gente oggi si chiede: come si fa a sentire la voce di Dio? Non la senti con le orecchie naturali. Dio non lo vedi con gli occhi naturali, no? Ora voglio farti un esempio. Questa porta si chiude?
Sì.
La puoi chiudere un attimo? Devo fare un esempio. Ok, la puoi chiudere pure la tapparella? Spegni la luce, per favore.
Okay.
Facciamo il conto che sia tutto buio stasera? Posso chiedervi di che colore è il tappeto?
Non si capisce.
È marrone e nero.
Marrone e nero.
Vabbè, c'è la luce. Bravo,
mi potete dire quali sono le prese elettriche in questa casa? Quante ce n'è?
Io credo ce n'è due.
Accendi la luce. Vedete una cosa? Quando noi non vediamo con gli occhi naturali, noi pensiamo che non c'è. La fede cosa fa la fede? La fede letteralmente accende la luce e ci fa vedere che le cose ci sono ed esistono. Che colore è il tappeto?
Ma no, è nero e grigio. Il grigio va più
vendicato. Ma perché c'era la posta, se no vedevi tu io.
Il fatto che tu non lo vedi non significa che non c'è.
Ma c'è.
Perché se noi ci fermiamo ai nostri cinque sensi, noi andremo soltanto per ciò che vediamo, che tocchiamo, che udiamo, che odoriamo o che gustiamo. Questo significa essere carnali. A chi non ci piacciono troppi i femmini è troppo carnale. No, se ci piacciono i femmini è normale. Fosse normale se fosse di è un altro. A chi non ci piace mangiare, grazie a Dio, c'è da mangiare, fanno mangiare. Non è questa la carnalità. A volte noi pensiamo che la carnalità è prima di tutto il sesso. La prima cosa quando si pensa alla carnalità, il sesso. Paolo dice: vedi che il sesso è l'ingordigia. Sono la stessa cosa, sono nella stessa lista. la ghiottoneria fa parte pure, è nella stessa lista con l'adulterio e con la magia.
Infatti.
Il settarismo, le divisioni, le invidie, l'ire, sette,
tutto lì.
Le divisioni,
tanto.
L'orgoglio,
tutta la lista.
Comprendete che quando entriamo nell'aspetto carnale non c'è speranza per nessuno, per nessuno. Gesù dice che l'adulterio si fa con il cuore e con le intenzioni, senza bisogno di andare a letto con qualcuno. La fornicazione la fai qua.
Vero.
Esatto, è la
mente. È la mente.
Ora, quando si parla di carnalità, si parla di tutto ciò che è contrario, non semplicemente contrario, sono due regni totalmente distinti e separati. Quindi, chi ha la mente alle cose dello spirito è una persona che riesce a ragionare in maniera spirituale. C'è una malattia? Non è sbagliato prendere una medicina o andare dal medico, ma se il nemico riesce a mantenerci nella carnalità, cioè nell'ambito dei nostri cinque sensi, noi affronteremo tutto con le nostre forze. Faccio un esempio. Ricordate quando Gesù era nella barca con i discepoli e ci fu una grandissima tempesta? È scritto in Marco, capitolo 4. Dice che i discepoli ebbero paura perché la barca si stava riempiendo e andarono a svegliare Gesù. Gesù dov'era?
Dormiva.
Gesù dormiva, era tranquillo. Perché suo padre gli aveva detto che lui viveva nel riposo. Ci poteva cascare un mono ringordo. Lui non sarebbe arrivato all'altra riva. Lo vanno a svegliare, addirittura arrabbiati, dicono: Signore, ma a te non ti interessa che noi stiamo morendo? Gesù si alza, si sveglia. Dice: ma manco una non muta non santa pace lo posso fare. Si alza e cosa fa?
Sgrida.
Cosa? I discepoli avevano paura delle onde, ma Gesù non sgrida le onde.
Il vento.
La carnalità ci fa rimanere attaccati all'evidenza, quello che noi tocchiamo. Loro vedevano le onde riempivano la barca e le onde stavano facendo il giro. Gesù vede qualcosa che non si vede con gli occhi naturali. Come fai a sgridare il vento? Oh, oggi si chiama il vento perché ci abbiamo pregato, Andrea.
È successo tanto con la pioggia.
Oggi era
tranquillo. Sono più gonfie, ma tutti le siamo mondiali.
Dov'è tu?
Ma così è.
Gesù cosa fa? Gesù non sgrida il mare.
Ma il vento.
Gesù sgrida il vento perché lui riesce a vedere dove gli altri non vedono. Loro erano attaccati alle cose che evidenti.
Dio vede oltre di quello che sta.
Ma Gesù ha visto la causa. La vera causa non era le onde, ma era il vento. Era il vento che era anomalo. Era un vento che non era normale. E lui sgrida il vento e il mare si calmò. Ebrei 11, dai, andiamo alla conclusione. Ebrei 11, il versetto 3. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Sapete cosa significa questo? Dice: tutto ciò che oggi noi vediamo, tocchiamo, di cui abbiamo la coerenza con i nostri cinque sensi, tutto questo è venuto all'esistenza dall'invisibile. Dio, che è spirito e che è invisibile, ha creato tutto ciò che è naturale, è visibile e tangibile. Attenzione, tutto ciò che noi, la sedia sulla quale stai seduto, il divano. È stato creato dal nulla, mediante la parola. Quando noi affrontiamo le circostanze, rendiamoci conto che noi stiamo affrontando cose che sono state create e che dipendono da un creatore. Ecco perché in questi giorni stiamo parlando molto sulla autorità che c'è nelle parole. Le parole dichiarate con fede portano all'esistenza cose che non esistono.
Amen.
Il fatto che Dio è spirito non significa che è meno tangibile della sedia sulla quale stai seduto. Dio è Dio che è invisibile, è più reale della sedia sulla quale tu stai seduto, perché la sedia sulla quale stai seduto è stata creata da lui. Comprendete dove sto andando? Quindi l'essere spirituali significa avere chiarezza e coscienza di un mondo invisibile, ma che è molto più reale di ciò che tocchiamo, di ciò che vediamo, perché il mondo invisibile ha creato il visibile.
Amen.
Wow.
Ciò significa che quando noi siamo coscienti, quando noi siamo coscienti e siamo spirituali, non significa che preghiamo 24 ore su 24, che parliamo in lingue, che stiamo sempre con la Bibbia su Taishida, o che stiamo lì a fare. Non è quello, non è l'esteriorità, ma è una coscienza interiore. L'essere spirituale significa essere pienamente coscienti del mondo spirituale.
Amen.
Posso dirvi che molti maghi sono più spirituali di molti credenti che vanno in chiesa. Perché essere spirituali significa avere coscienza del mondo spirituale. Essere carnali significa rimanere attaccati e dipendere dalle cose. Non ho più soldi, come faccio? Vado in depressione, divento triste, divento abbattuto, mi suicido, eccetera. Perché? Perché siamo attaccati e non ci rendiamo conto che il nostro Dio può supplire veramente a ogni nostro bisogno. Sì, ora i soldi di caro lo cielo.
Sì.
Dio si servirà di persone.
Amen.
Ma una cosa è certa, lui provvede.
Amen.
La risposta è nell'invisibile. La risposta è nel mondo spirituale. E quando noi riusciamo a entrare in questa, interagire con il nostro Padre Celeste, comprendiamo che ogni cosa è possibile.
Amen.
E che qualunque situazione noi stiamo affrontando con i nostri cinque sensi a livello carnale, Dio può intervenire in maniera soprannaturale. Ecco perché, e concludo con Romani 8, riprendiamo, finiamo con quello con cui abbiamo iniziato. Il versetto 7. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio. Versetto 8. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Non è una condanna. Ebrei 11,6 cosa dice? Ora senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei 8,6 cosa dice? La mente controllata dalla carne produce morte, la mente controllata, dice 8:8, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quindi se tu vivi nella fede, piace a Dio. Se rimani nella carne, non piace a Dio. Ma non è che Dio ti dice, no, beh, tu non mi piaci, no, chi tu sì, no, chi tu no. Non è questo. Il discorso è che quando noi viviamo nella carne, cioè così attaccati attaccati al mondo, ai cinque sensi.
Finiamo per morire.
Noi non permettiamo a Dio di benedire la nostra vita. Ecco perché non gli piace a Dio, non perché non gli piaci tu, ma perché lui non ha il piacere di fare del bene nella tua vita. Ecco perché senza fede è impossibile piacergli. Perché non è un discorso di piacere, mi piace o non mi piace, è un discorso: io ho il piacere di benedire mio figlio se lui si fa aiutare, se lui si mette davanti a me e dice: non ho altra sorgente e altra risorsa se non te. Lui è Abba, la nostra sorgente, la nostra risorsa. Ogni cosa è possibile a chi crede. Ecco perché essere carnali ci fa soltanto perdere tempo e perdere tante benedizioni. Non ci manda all'inferno, ci manda alla follia,
alla disperazione.
Ci fa vivere disperati perché siamo dei figli di re che vivono come dei miserabili. Chi vive nella carne non sta vivendo nella sua identità. Chi vive nella carne non sta vivendo nel potenziale che Dio ha messo dentro di lui. Chi vive nella carne non sperimenterà quella smisuratamente al di là di quello che egli ha promesso ad ognuno di noi. Questa è la differenza tra il vivere nella carne e il vivere nello spirito. Camminare per lo spirito significa camminare essendo coscienti delle cose spirituali. Vivere nello spirito significa vivere essendo coscienti del mondo spirituale. Essere spirituale significa avere la piena consapevolezza che io non sono questa carne, io non sono questo corpo, quello che vedo allo specchio. Io sono spirito, ho un'anima e vivo in un corpo. Questo è solo un involucro. Questo è il contenitore di qualcosa di molto più straordinario che Dio ha messo dentro di me. Lo spirito al quale che è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quando io sono cosciente che in me c'è colui che ha formato e creato il mondo, ogni cosa cambia. Quando le persone vengono o parlano male di te o vengono contro di te, tu puoi dire: tu non stai venendo contro di me, tu stai venendo contro mio padre. Tu non avrai a che fare con me, tu avrai a che fare con mio padre. E me non
mi ricordiamo i nostri baci,
ah! No.
Io so chi c'è dietro di me.
Prova chi lo vedi da
chi vive nella carne, chi vive nella carne, ah, tu non sai, vogliamo famiglia, tu non sai, l'amico cacciato, tu non sai, chiaro. Chi vive nello spirito è morto a queste cose. Chi vive nello spirito è pienamente cosciente che gli angeli di Dio le proteggono. Chi vive nello spirito sa che ogni cosa è possibile. Che non c'è niente che non possa cambiare all'improvviso. Amen.
Amen. Amen.
Ecco perché è molto importante partire da una base. Noi non andiamo, noi non cerchiamo di arrivare lì, noi partiamo da lì. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Noi non andiamo verso quella direzione, noi partiamo da questo punto. Il punto di partenza è: non c'è alcuna condanna per ognuno di noi. Punto. Se non vivi nello spirito, vivrai nei sensi di colpa. Costantemente e continuamente. Se vivi nella carne, stai lì sempre a chiedere perdono, perdonami, 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 ti scondi nel chiedo che avevi fatto, perdonami signore, come avevo fatto, poi ti ricordo, signore, perdonami. Non è vita. Chi vive nella carne, posso andare un po', posso essere un po' pesante?
Sì, fai.
Chi vive nella carne, o chi ti vuole costringere a vivere nella carne, ti dice sempre che c'hai qualche maledizione da spezzare. soprattutto ereditari.
Generazionali, ho capito.
Cioè,
quelle sono generazionali.
Alla fine è sempre il problema.
Se fai un errore di nonno,
alla fine è sempre la famiglia il problema.
Cioè, vivere nella carne significa vivere sempre nel passato. Chi vive nella carne non riesce a vivere nelle cose che Cristo ha già compiuto una volta e per sempre. Amen. Voglio fermare qua. Non vi è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi cammina secondo lo Spirito.
Amen.
Cammina con la piena consapevolezza che tu non appartieni a questo regno, ma appartieni a un regno più straordinario. Come dice Paolo, noi siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre e siamo stati già trasportati in un regno, nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. È già fatto! È già fatto! Siamo già nel regno. Essere spirituali significa avere la consapevolezza di vivere nel regno, la consapevolezza di essere re e sacerdoti, la consapevolezza di essere ambasciatori di Cristo, la consapevolezza di essere figli di Dio e che niente e nessuno potrà mai cambiare questa verità nella nostra vita. Amen. E se siete soddisfatti, dite a me e alzatevi.
Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Le patatine sono buonissime.
Ha detto gloria a Dio.
No.
Non è canna le palline, su patate.
Alleluia. C'è qualcuno che vuole pregare e vuole ringraziare Dio stasera? Che non sia sempre Corrado, per favore.
Corrado, ringrazia il Signore.
Jenny, vuoi ringraziare Dio per noi questa sera?
Amen.
Vuole, me l'ha detto prima lei a me.
Vai, ringraziamo Dio, dai, con tutto il cuore.
Padre, grazie Signore per questa serata meravigliosa. Grazie Padre per i miei fratelli. Grazie Padre per Corrado, per le parole che metti nella sua bocca, Signore. Grazie Padre per ognuno di noi, perché in ognuno di noi, Signore, è cambiato le nostre vite. Grazie Padre per ogni miracolo ricevuto nella nostra vita.
Grazie,
per ogni
Padre.
Miracolo, Signore, che ancora farai. Mi aspetto cose grandi da te, mi aspetto grandi benedizioni,
grazie,
Signore, benedizioni in abbondanza nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Ti ringrazio, Padre, con tutto il mio cuore nel nome di Gesù.
Amen. Salutiamo i nostri fratelli della casa.
Salutiamo.
Vogliamo bene, vi amiamo.
Appuntamenti.
E venerdì.